Radio Emilia Romagna.
Protagonisti:
Carlo Alberto Pizzardi, il ricco bolognese che prima di farsi seppellire tra i poveri lasciò il suo patrimonio agli ospedali della città. Cari amiche e cari amici di Radio Emilia Romagna, il protagonista di cui parliamo oggi è un personaggio tanto generoso quanto poco incline a farsi pubblicità. Se avessimo una macchina del tempo e potessimo visitare la Bologna di fine 800, nei portici in cui ci troveremmo a camminare probabilmente echeggerebbe un nome. Lo sentiremmo e risentiremmo pronunciare più volte. È il nome di una famiglia che nel corso di quel secolo ha fatto molto parlare di sé, la famiglia dei Pizzardi. Uno di loro, Luigi, è stato il primo sindaco bolognese dopo l'unificazione del Regno d'Italia. Su Radio Emilia Romagna abbiamo già raccontato le avventure esotiche di un membro illustre di questa famiglia, Francesco Pizzardi, figlio di quel Luigi, uno scavezzacollo che amava scialacquare tra viaggi e tavoli da gioco il patrimonio accortamente costituito dai predecessori. Nell'ombra, invece, è rimasta la figura di uno dei suoi fratelli, Carlo Alberto, un personaggio molto diverso, schivo e poco amante dei riflettori. Ma è a lui che la città di Bologna deve ancora oggi buona parte del suo celebre patrimonio ospedaliero. Per ricostruire la storia di questo benefattore che anche dopo la sua morte volle far calare su di sé il silenzio, abbiamo intervistato lo scrittore e giornalista Gabriele Cremonini, che sulla vicenda ha condotto una ricerca storica accurata e ne ha tratto un libro, L'Enigma Pizzardi, pubblicato nel 2014 dall'editore Pendragon.
Gabriele Cremonini, innanzitutto le chiediamo quando nasce la ricchezza della famiglia Pizzardi e da dove ha origine.
La ricchezza della famiglia Pizzardi ha una genesi molto breve, se si pensa che le grandi ricchezze vengono consolidate nel corso dei secoli. I Pizzardi, quando arrivano gli eserciti francesi, sono dei mezzadri, cioè lavorano la terra per conto di padroni, e cominciano pian piano a darsi da fare per fornire le vettovaglie all'esercito francese. Cominciano a fare i soldi, comprano delle terre, perché come diceva un vecchio adagio, il mattone e la terra non vanno mai a male. E nel giro di pochissimi anni diventano ricchissimi, perché poi una volta andati via i francesi, diventano anche i fornitori degli eserciti papalini e austriaci, per cui cominciano ad accumulare del grande denaro e comprano delle enormi estensioni di terra, soprattutto intorno a Bentivoglio, terre che bonificano fra l'altro, e fino ad arrivare a farsi proclamare nobili, perché era un detto del tempo, la Chiesa li proclamò nobili, quindi la fortuna dei Pizzardi dura poco più di un secolo, perché comincia alla fine del Settecento e finisce con la morte dell'ultimo grande Pizzardi nel 1922.
E parliamo di Carlo Alberto Pizzardi, che tipo di uomo era?
Allora, Carlo Alberto innanzitutto è il terzo di quattro figli del marchese Luigi Pizzardi, che fu il primo sindaco di Bologna dopo l'unità d'Italia, di Bologna facente parte del nuovo Regno d'Italia. Le ricchezze erano enormi e andavano gestiti. Ha due fratelli più grandi che sono degli scialacquatori: Francesco, che ha dei sogni di gloria, fa il militare per modo di dire, sogna la gloria delle armi, i paesi esotici. Oltretutto è abilissimo nelle armi, tant'è che c'è un duello famoso con un altro nobile bolognese e il quale avrebbe dovuto stare accorto perché il Pizzardi, Francesco Pizzardi, fa volare in aria un orologio e lo centra al volo. E lui, giocando, scialacqua gran parte del patrimonio. Il secondo genito, Camillo, ha il vezzo di essere un organizzatore musicale, chissà, preso dal fascino della musica, delle cantanti, eccetera. Questi rischiano di rovinare la famiglia Pizzardi. Per fortuna, il fratello di Luigi, nel frattempo morto, rimette tutto a posto e tampona le perdite, naturalmente, cedendo dei pezzi del patrimonio, che è comunque un patrimonio immenso, perché bisogna ricordare che nei primi secoli dell'Ottocento i Pizzardi entrano in vari consigli di banche, sono tra i promotori anche di iniziative bancarie, c'era un banco Pizzardi addirittura, per cui è chiaro che hanno denaro fresco da investire che pagano molto poco e si muovono con grande abilità. L'ultima sorella di Carlo Alberto, purtroppo Cesarina, morirà pazza a Reggio Emilia. Si era sposata con un nobile napoletano e morirà pazza a Reggio Emilia. Resta Carlo Alberto su cui affidarsi per continuare, diciamo così, la gloria del casato.
E che rapporto avevano Carlo Alberto e il fratello primogenito Francesco, di cui parlava prima e di...
No, non avevano dei grandi rapporti, anche perché il primo era proprio uno scavezzacollo con le mani bucate, il secondo era un illuso, eccetera. Carlo Alberto era quello più concreto, peraltro, a cui tocca la tegola di gestire i patrimoni di famiglia. Ed è un personaggio strano perché in quegli anni lui era ancora ammantato di spirito risorgimentale, no, per così dire. E in quegli anni lui fa delle migliorie non piccole, è uno dei primi a meccanizzare l'agricoltura, è uno dei primi a fornire per esempio Bentivoglio di una serie di opifici, mulino, eccetera. È forse il primo che ha illuminato, che promuove una scuola non solo per i bambini ma anche per le bambine e chiama per questo una certa Suor Teresa Veronesi, alla quale affida il compito di istruire queste fanciulle e fanciulli. Lui fa di Bentivoglio, poi fra l'altro è un ecologista ante litteram. Lì a Bentivoglio ci sono le paludi piene di uccelli, tutti vanno a caccia nelle paludi. Lui proibisce la caccia e dice di no persino al re che voleva andare a caccia. Solo pochissimi amici riescono a cacciare nelle paludi dei Pizzardi. Perché a lui piacevano moltissimo questi uccelli palustri, tant'è che chiama il pittore Achille Casanova, che era molto famoso nella fine dell'Ottocento a Bologna, a dipingere sul suo Palazzo Rosso di Bentivoglio, dove lui decide di andare a vivere, che fa ristrutturare fra l'altro l'amico Alfonso Rubiani, che è il colpevole, colpevole tra virgolette, del rifacimento novecentesco di Bologna. Fa dipingere ad Achille Casanova uccelli su tutte le pareti. Quindi è un personaggio estremamente originale e strano, però non siamo ancora arrivati al dunque, al motivo per cui io ho chiamato questo libro L'Enigma Pizzardi.
Che immagino abbia a che fare con il fatto che lui ha lasciato tutte le sue ricchezze a disposizione degli ospedali bolognesi, giusto?
Certo, ma bisogna capirsi, un tempo l'assistenza era affidata alla munificenza delle persone di censo che facevano per così dire la cosiddetta carità, cioè nel senso che finanziavano ospedali e quant'altro. Ricordiamoci che alla fine dell'Ottocento e per gran parte del Novecento il problema medico numero uno sarà la tubercolosi. Allora Pizzardi, lui era già un fautore e un, diciamo così, sponsor, come diremmo oggi, di tutta una serie di istituzioni ospedaliere italiane. Tant'è che tra l'altro lui ha delle vicende anche abbastanza cruente nelle sue terre, perché tra l'altro lui era convinto da animato da spirito post-risorgimentale, di aver fatto il bene dei suoi contadini, ma non aveva fatto i conti con le leghe. Le leghe a un certo punto assaltano, proprio boicottano la sua produzione, e cercano di ostacolare in tutti i modi, perché bisogna ricordare che lui aveva introdotto la meccanizzazione, il che voleva dire che si faceva meno ricorso alle forze bracciantili, e vedevano in Pizzardi uno che poteva limitare le possibilità di lavoro del tempo. Sono state delle grosse manifestazioni, io cito sempre un film che molti hanno visto, che è il film Novecento,
certo,
per dire che quello era lo spirito, cioè anche laddove c'erano dei padroni probabilmente illuminati, il loro illuminismo veniva spazzato via da un concetto comune contro i padroni, mentre bisognava distinguere il grano dal cosiddetto l'olio, no?
Sì.
Cioè bisognava operare il distinguo. Pizzardi se ne torna a Bologna, oltretutto mette un agronomo svizzero a gestire le sue immense proprietà. Poi c'è la guerra, c'è la prima guerra mondiale. Pizzardi fa una cosa straordinaria, mette a disposizione dell'esercito italiano l'ospedale di Bentivoglio e oltretutto riesce in anni di grandi carestie a fornire vettovaglie all'ospedale di Bentivoglio per i soldati gravemente feriti che vengono curati lì. Quindi, cioè, io faccio fatica a definirlo un padrone tout court, nonostante, voglio dire, non sia molto propenso, perché era una persona estremamente illuminata. Cosa succede? Arriviamo, sono altre vicende naturalmente, ma arriviamo nel novembre del 1919. Pizzardi fa un primo testamento dove devolve, lui non ha eredi peraltro, non si è mai sposato, ma non perché avesse tendenze omosessuali o che, ma proprio perché non voleva vivere così, si contentava di vivere nel suo palazzo rosso di Bentivoglio, aveva pochissimi amici. Ci sono pochissimi scritti e pochissime foto che ritraggono Pizzardi. Era un uomo estremamente schivo. Mentre poi i fratelli moriranno, uno morirà a Nizza, l'altro se ne andrà via all'estero e cercherà anche di cambiare cognome, proprio rinnegando la sua origine. Pizzardi no, capisce di essere l'ultimo della dinastia e capisce e intende fare qualcosa di grande. Per cui lui fa un primo grande testamento, fa due piccoli testamenti anche, ma sono irrilevanti, sono delle donazioni a favore di enti comunque ospedalieri, ma sono irrilevanti. Fa una prima grande donazione nel novembre del 1919, destinata anche a costruire l'ospedale Bellaria di Bologna, che in origine doveva essere la risoluzione del problemi tubercolotici della città. Doveva essere un grande sanatorio su una collina che all'epoca era ancora nel territorio di Bologna, oggi nel comune di San Lazzaro. Poi che cosa succede? E qui viene il bello, perché non ci sono documenti o testimonianze, se non alcune testimonianze indirette che ho raccolto attraverso degli scritti di persone che hanno vissuto in seconda persona quel momento.
Sì.
Cosa succede? Pizzardi vuole dare le sue terre ai suoi contadini più fidati. Convoca, pare, attenzione, io dico pare, perché, come ti dico, non sono in possesso di documenti precisi. Pare che convochi una riunione a Santa Maria in Duno, che era il comune sotto cui era all'epoca Bentivoglio, con tutti i notai, per assegnare le terre a circa 250-300 tra contadini e altre persone che avevano lavorato nel corso del tempo per lui, con l'obbligo naturalmente di passarle ai figli, di non venderle entro X anni, eccetera, eccetera. Mentre sta facendo questo incontro, irrompono le leghe. i rappresentanti delle leghe.
la seconda volta.
No, beh, cioè, irrompono le leghe e fra l'altro con un fantoccio di Pizzardi impiccato. Lui fugge a Bologna, naturalmente posso capire il risentimento dei contadini che stavano per diventare finalmente
Sì.
padroncini. E pochi mesi dopo il primo lascito, quindi nel maggio del 20, il precedente testamento è stato nel novembre del 19, nel maggio del 20 lui devolve tutto il suo patrimonio intero agli ospedali, all'amministrazione degli ospedali di Bologna.
Gabriele Cremonini, per finire, come mai ha deciso di ripercorrere questa vicenda? Cosa l'ha attratta nella storia di Carlo Alberto Pizzardi, che poi in parte, insomma, ce l'ha raccontato? Ecco,
Anche se brevemente, però,
certo.
vedi, la cosa che mi ha colpito, Pizzardi è morto nel 1922. Questo libro l'ho fatto l'anno scorso, è uscito l'anno scorso, e la cosa che mi ha colpito è che nessuno sa chi sia Pizzardi, non sono passati neanche 100 anni. Ora, Pizzardi ha l'ospedale maggiore, che si chiama Carlo Alberto Pizzardi, il Bellaria che si chiama Pizzardi, via Carlo Alberto Pizzardi, però se tu parli anche con dei medici e chiedi ma chi era Pizzardi, loro ti dicono boh, un medico come Rizzoli forse, cioè
È una totale, tale vuoto, diciamo, attorno alla sua figura.
certo, perché è proprio una, voglio dire, è un uomo, se Bologna è diventata grande nella sanità e lo è diventato soprattutto tra le due guerre, lo si deve a una dinastia di medici straordinari. Cito, dopo Murri, il grande, grandissimo Bartolo Nigrisoli. Bartolo Nigrisoli, ricordo, fu uno degli 8 accademici italiani a non sottoscrivere l'adesione al fascismo. Quindi, figura straordinaria, quella di
Certo.
Bartolo Nigrisoli. Ecco, voglio dire, la sanità in quegli anni tra le due guerre ha avuto, grazie ai soldi di Pizzardi, la possibilità di dotarsi di tutte le tecniche innovative, gli strumenti, le ricerche che stavano uscendo in quel momento nuove. Per cui se noi abbiamo acquisito fama, notorietà e soprattutto prestigio, lo dobbiamo a questo uomo schivo, a questo uomo sempre chiuso in se stesso, poco propenso a ridere o a scherzare con gli altri, che ha deciso di donare tutto alla sanità bolognese. E allora che Bologna non ricordi chi è stato Carlo Alberto Pizzardi mi ha fatto, come dire, indispettire e ho ritenuto bello dedicare un lavoro di ricerca su questo uomo.
Una ricerca accurata, storica, che quanto tempo lei poi ha dedicato?
E beh, ci ho messo un paio d'anni, eh? Adesso non continuativamente, però sono andato alla ricerca di documenti, alla ricerca di storie, di fonti, soste a Bentivoglio, e beh, poi mi sono avvalso del contributo di altri studiosi, solo che ho scritto un libro piccolo, agile, perché sono convinto che i libri monumentali non vengono letti, si sfogliano e si guarda le figure. Il mio è un piccolo libro che leggi in un paio d'ore, tre al massimo, ed è un mio piccolo contributo alla storia di Bologna. Del resto, pochi giorni fa è uscito un altro mio libro che si intitola Il cuore quadrato di Bologna, dove sono andato alla ricerca di tutte le storie del quadrilatero, appunto, che è il centro per antonomasia di Bologna.